Iniziare.
Bene, allora, buonasera a tutti, vi do il benvenuto e soprattutto do il benvenuto a Silvana Mossano, l'autrice di questo testo che andiamo a presentare, un testo particolare perché da una parte ci racconta effettivamente la battaglia per la tutela ambientale che si è svolta negli ultimi 30 anni a Casale e che ha visto protagonisti sia i lavoratori di una fabbrica, sia l'amministrazione comunale, sia il sindacato, sia la parte medica, diciamo l'ospedale Santo Spirito di Casale che in primis ha denunciato nei primi anni Ottanta una situazione anomala. E personalmente, perché io insomma non ho particolari competenze su questa materia, però posso dire che è veramente toccante perché non è solamente una cronaca di vicende, soprattutto poi giudiziarie, nell'ultima parte, ma è un testo a più voci, un testo dove si parte subito allo stomaco e al cuore, andando a presentare quello che è l'angoscia dell'attesa, nel momento in cui si manifestano dei sintomi che sono comuni. Si vedrà poi infatti nella parte successiva, quella della testimonianza, che i primi effetti del mal d'amianto sono quelli appunto di una febbriciattola, di un dolore alla schiena, di una tosse persistente. E la prima diagnosi che viene fatta è quella di... C'è un leggero versamento pleurico. Questa è la prima cosa che viene detta. E di lì, diciamo, si intraprende un percorso molto doloroso che molte volte purtroppo si traduce poi in una, oltre all'angoscia, il trauma della diagnosi di un tumore. E questa parte, diciamo, è quella che subito mi ha colpito, mi ha fatto entrare in una dimensione che non conoscevo. Questa poi, diciamo, viene ulteriormente toccata nelle testimonianze successive, una ventina più o meno di testimonianze che vengono, secondo me, con una delicatezza particolare raccolte da Silvana Mossano, soprattutto perché sono testimonianze di donne. Infatti la sezione sono proprio donne nella polvere e sono toccanti anche perché molte di queste, diciamo, sono poi successivamente, infatti questa è un'edizione successiva alla prima, vengono poi integrate e purtroppo sia un epilogo, diciamo, funesto, un epilogo che non si vorrebbe avere. E nella parte appunto invece finale vengono invece affrontate con numeri e con dovizie sulla storia appunto dell'amianto, dell'Eternit e soprattutto sul maxi processo che, diciamo, dagli inizi degli anni 2000, dal 2004, per una decina d'anni ha visto i protagonisti, diciamo, i vertici dell'Eternit sul banco degli imputati. Questo è, diciamo, a grandi linee il contenuto di questo testo. Oltretutto, in questa seconda edizione si diceva che c'è un'integrazione qui in controcopertina di una parte teatrale, proprio perché secondo me è anche la naturale prosecuzione di un certo discorso, perché è talmente appunto emozionale che comunque dà subito l'intenzione di volerlo rappresentare in qualche modo. Io partirei subito con chiedere all'autrice, che è giornalista della stampa, della redazione di Alessandria, ma ai tempi, diciamo, all'esordio, insomma, della sua professione, ha affrontato appunto la presa di coscienza da parte soprattutto dei medici e comunque della città, di tutta la città. Siamo nell'84, se non sbaglio, quando viene appunto resa pubblica la presa d'atto che ci sono dei numeri delle diagnosi di mesotelioma pleurico che sono molto alte, se non doppie rispetto alla media nazionale. E quindi questo non fa altro che avvalorare i sospetti e i dubbi che già serpeggiavano fra i lavoratori. E poi darà adito soprattutto all'amministrazione comunale darà al sindaco, poi Riccardo Coppo, la possibilità di imporre un divieto su tutto il territorio di Casale, ma successivamente nell'87. Subito per fare chiarezza e per essere molto semplici, quasi tutti penso sappiamo quando diciamo Eternit a che cosa ci riferiamo, quindi a un manufatto di cemento e amianto, che ha, diciamo, delle caratteristiche particolari di resistenza al calore,
Economicità,
economicità e anche
robustezza,
sì, di essere isolante,
utilità. Certo.
d'utilità. E quindi è stato utilizzato, moltissimo, fino appunto ai primi anni, fino ai primi anni 90. Quindi molto sappiamo, diciamo, identificare il manufatto in qualche modo, ma non sappiamo, secondo me, comunque si sa, è molto poco, è molto bassa la percezione che abbiamo del rischio di esposizione all'amianto. E quindi chiederei subito, innanzitutto, di far chiarezza su che cos'è l'asbestosi e che cos'è il mesotelioma pleurico. Volevo appunto chiederle come mai si è arrivati dopo 30 anni, diciamo appunto nei primi anni 80, sebbene ci fossero state già dagli anni 50 e 60 dell'evidenza, insomma, scientifica del rapporto fra lavorazione dell'amianto e questo tipo di tumore. Ma presso, diciamo, soprattutto la direzione dell'Eternit, questo era stato un po'
Trascurato,
trascurato.
mistificato.
Sì.
Allora, comincerei col dire una cosa: perché io sono arrivata a scrivere questo libro? Perché io sono una cronista e non una scrittrice. Il fatto che io abbia scritto questo libro non vuol dire che io sia una scrittrice, però io sono una cronista, faccio la giornalista da 35, quasi 36 anni. Ho cominciato lavorando in un giornale locale che si chiama Il Monferrato e agli inizi degli anni 80, durante un convegno medico, l'allora primario del reparto di medicina, in questo convegno, ha annunciato che a loro risultava che l'incidenza dei casi di mesotelioma, che è un carcinoma maligno, era superiore, nettamente superiore alla media nazionale. Ci si è domandati perché, non è che subito si sia stabilito un legame, però la presenza dell'amianto a Casale con l'Eternit ha consentito di stabilire questo legame di causa-effetto, che tra l'altro era già stato identificato non soltanto dagli anni 50-60, ma addirittura la storia lo collocava, cioè la consapevolezza di questo rischio era collocata addirittura alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Ci sono documenti storici che lo attestano. A livello scientifico, sicuramente negli anni 50-60 non c'è più storia, cioè è chiaro che è così. Però è chiaro per chi? È chiaro per la comunità scientifica ed è chiaro ad un certo livello, di imprenditori del settore. Questo è l'inquadramento. L'Eternit, ha detto, l'Eternit è un manufatto. L'Eternit è un nome. L'Eternit è il nome dell'azienda che in Italia ebbe il suo primo stabilimento a Casale Monferrato. Nel 1906 ha cominciato a lavorare nel 1907. Il brevetto era un brevetto austriaco. Adolfo Mazza lo acquista, lo porta in Italia perché Perché a Casale Monferrato? Perché Casale Monferrato era la capitale del cemento e poiché questi manufatti per essere realizzati si fanno con un impasto, chiamiamolo impropriamente così, di cemento e di amianto, ecco perché aveva un senso mettere lì lo stabilimento. È stato il primo in Italia, quindi il più vecchio, poi ne sono seguiti altri. Eternit per trasposizione poi è diventato come per la Nutella. La crema di cioccolato, noi diciamo spalma sul pane la Nutella, in realtà è un nome proprio e questo è diventato il nome comune che si dà ai tetti fatti in un certo modo, ai tubi fatti in un certo modo, i tubi di Ethernet, i tetti di Ethernet, sì. Il materiale stesso ha preso il nome proprio dell'azienda. Questo per inquadrare. Io ho detto sono una cronista. Quando è che ho cominciato a rendermi conto dell'amianto? Da un lato c'è stato questo convegno scientifico che ha messo in evidenza dei numeri, e cioè ci sono più morti di mesotelioma in questa città, in questo territorio, comunque tra i pazienti che arrivano all'ospedale Santo Spirito di Casale, a cui fa riferimento un territorio circostante, rispetto alla media nazionale. Ma nello stesso tempo io facevo anche l'anerista e quindi mi occupavo di cronaca di qualunque genere. E per esempio ricordo un fatto particolare, non l'unico, ma quello lo ricordo forse perché è stato il primo, di una volta che c'è stato di un signore che ha aspettato che la sorella uscisse di casa per fare la spesa, è sceso in cantina e si è sparato. E si è sparato perché aveva appreso di essere ammalato di mesotelioma, sapeva che non aveva speranza e quindi non voleva arrivare a quelle sofferenze che aveva visto a dei colleghi. Perché comunque tra gli operai dell'Eternit la consapevolezza di questa malattia era presente da tempo. E all'interno dello stabilimento se ne parlava e i manifesti esposti fuori dallo stabilimento, sempre più numerosi, si vedevano. Però era qualcosa che era circoscritto all'ambiente della fabbrica. Era come se fossero due mondi diversi. Chi si ammalava per la Puvri, cioè per l'amianto, era comunque qualcuno che lavorava lì. E che comunque aveva dei benefici a lavorare lì, perché aveva uno stipendio migliore, aveva dei benefit, l'azienda pagava le vacanze nelle colonie per i bambini, aiutava i bambini, i figli negli studi, c'erano condizioni di lavoro, c'erano orari di lavoro che consentivano a molti comunque di affiancare anche il lavoro nella campagna, che magari avevano lasciato, quindi qui avevano lo stipendio sicuro. Cioè, voglio dire che comunque l'Eternit è stato fonte di sviluppo ed è stata vista come fonte di sviluppo.
Sì, avevano anche degli orari particolari,
avevano
i turni,
degli orari particolari, sì. Nei turni, quindi cioè, l'Eternit per Casale è stato come per la Fiat per Torino, è stato come la Olivetti per Ivrea, è quella, Casale è stata quella che viene detta una factory town, cioè una città che si identificava con questa azienda che era la più grossa azienda. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano anche 2000 persone che lavoravano tra uomini e donne. E quindi era comunque visto il posto all'Eternit, avuto con raccomandazione spesso, addirittura sui giornali locali, la direzione dell'Eternit in alcuni periodi pubblicava degli spazi pubblicitari, insomma, in cui diceva non vi presentate per delle assunzioni perché in questo momento comunque non potremmo accontentarvi. Quindi c'era, cioè, il posto per andare all'Eternit era un posto ambito che si poteva avere soprattutto grazie allo spintone, perché comunque veniva visto come un modo per migliorare la propria esistenza. Era l'occasione, era l'opportunità per far studiare i figli, per mandarli all'università, per fare il mutuo, per comprare la casa, per andare a fare le vacanze, per comprare la macchina. Che cos'è che non si sapeva? Non si sapeva che quella fibra era mortale, ed era mortale a distanza, o meglio, si sapeva che la polvere faceva male, ma quella polvere che fa venire l'asbestosi, e cioè quella polvere che si accumula nei polmoni e che provoca l'asbestosi, che è una malattia, si dice, dose dipendente, cioè più ne prendi, più si accumula, nel tempo via via si accumula una percentuale maggiore e ti manca il respiro, cioè non è una passeggiata l'asbestosi, però non è necessariamente mortale, puoi campare a lungo.
Tant'è che poi c'è questa la cosiddetta rendita di passaggio, tanta polvere nei polmoni.
E viene dato un indennizzo, esatto, addirittura tanto... veniva visto come un beneficio anche quello, quasi un vanto di poter avere una percentuale di polvere maggiore, perché potevi avere un indennizzo maggiore. Molto più si è taciuto invece sulla fibra mortale, cioè sul fatto che la fibra, dopo una lunga latenza di 10, 15, 20, addirittura più di 40 anni, si manifesta con un tipo di tumore che a oggi non ha ancora una cura risolutiva. È vero che ci sono casi, e nel libro, tra le testimonianze, ce n'è una di una donna che è tuttora viva, e è una decina d'anni. Quel che non, su cui non si è ancora certi, è se la lunga sopravvivenza è determinata dal tipo di cure, dal tipo di reazione personale o dal fatto che la diagnosi per caso è stata fatta con largo anticipo. Ecco. Quindi io da cronista ho incrociato l'amianto, l'ho incrociato appunto nella morte delle persone, l'ho incrociato in questi convegni, ma è soprattutto nella storia delle persone che ti confronti in diretta. E allora quando si fa i cronisti, e qui c'è il mio collega bravissimo, a cui io non sono degna di allacciare i calzari, perché è veramente Marco Neirotti il cronista per eccellenza. Quando vai su una storia, noi diciamo, poi la devi condensare in un articolo che è di 40, 50, 60 righe se ti va bene, ma molto di quello che hai visto te lo tieni dentro. E a un certo punto questo tenere dentro scoppia, hai bisogno di trasferirlo in qualche altro modo, perché è una somma di emozioni, una somma di conoscenze che va trasferito in qualche altro modo. E quindi il libro poteva essere lo strumento, e poteva essere lo strumento, però mi metteva in difficoltà e mi ha messo in difficoltà per anni cominciare, perché non riuscivo a trovare il tipo di linguaggio giusto. Avevo timore che il linguaggio scelto risultasse stucchevole, perché questo è un dramma. Temevo che il linguaggio potesse appunto renderlo melenso. È facile cadere nella lacrima, e questo mi sembrava irrispettoso anche nei confronti delle vittime.
Ecco, se posso, sì. Posso solo interromperla. In effetti il primo racconto, che appunto è un racconto, ma non è di fantasia, no? Raccoglie però, diciamo, vari aspetti che si ritrovano poi nelle testimonianze. Però appunto, come mai la scelta proprio per una donna, ed è una donna che, se non sbaglio, non era un'operaia, o comunque è una donna che vive a Casale, non ha il marito, le è mancato, e ha una figlia a cui deve disabile, per cui deve assolutamente essere, diciamo, sempre presente proprio per questa figlia. Come mai questa scelta?
Ma perché quel racconto lì è la sintesi di quello che siamo tutti noi casalesi, la consapevolezza di questa tragedia, che non è soltanto casalese, ma questo poi lo dirò meglio. La consapevolezza di questa tragedia, la consapevolezza del rischio di ammalarsi è tale per cui tutti siamo psicologicamente ammalati. E quindi ogni minimo sospetto, il mal di schiena, la tosse, la spossatezza, eccetera, non viene interpretato come la possibilità di bronchite, la stanchezza, una fatica eccessiva. No, la prima cosa che si pensa è: ci sono dentro. Ce l'ho anch'io. Poi magari, per fortuna, nella maggior parte dei casi non è vero. Quindi quel racconto voleva introdurre proprio lo stato d'animo in cui si trova una collettività che vede delle vittime di mesotelioma, ma di fatto il mesotelioma è più perfido ancora, è già dentro la testa di ciascuno di noi. Questo voleva raccontare, questo voleva essere il significato di quel racconto. Poi in particolare, cioè poi nel racconto ci sono gli altri elementi, il fatto della bambina disabile, beh, una volta ero andata a una mostra di disegni di un bambino che aveva quei tipi di problemi lì e mi aveva colpito e quindi è diventato un elemento del racconto. Ma l'obiettivo del libro fondamentalmente era quello di smontare dei numeri, e cioè, ecco perché arriviamo alle testimonianze, di solito si parla del dramma dell'amianto dicendo ha provocato migliaia di morti, ci sono migliaia di tonnellate ancora di amianto da bonificare, ci sono tot paesi al mondo che producono ancora l'amianto, e sono tutte cifre che determinano questo fenomeno, che non è un fenomeno marginale, che non è una malattia rara, è semplicemente rara perché non la si va a cercare. Ma le vaste proporzioni servono a delimitare i confini. L'obiettivo che io avevo con questo libro era di smontare i numeri in questo senso. Ognuna di quelle 1.000, 2.000, 3.000 vittime è un dramma a sé. Il dramma non sono le 3.000, o meglio, il dramma sono le 3.000, ma il dramma maggiore, la tragedia vera, è ognuna di quelle vite. Ed è per questo che ci sono quelle testimonianze, per dimostrare che ognuna di quelle esistenze stroncate senza colpa e in maniera inconsapevole, ognuna di quelle esistenze ha provocato un dramma e una tragedia. Qui ci sono alcuni esempi, per caso sono esempi che hanno accomunato delle donne, che sono donne che raccontano di se stesse, donne che raccontano dei loro familiari, oppure sono uomini che raccontano delle mogli che hanno assistito.
In particolare volevo sottolineare la testimonianza di un operaio Eternit, De Michelis, perché rispetto agli altri che in qualche modo avevano taciuto la loro condizione e non, probabilmente erano consapevoli del fatto, proprio per consentire alla propria famiglia di avere un certo tipo di benessere, così di non di andare avanti anche con un semplice fazzoletto in bocca. E invece questo operaio, con un filo di voce, comunque testimonia al processo che
allora,
viene...
testimonia al processo per quelle famose rendite di passaggio.
Esatto, che comunque si fa testimone, si fa carico, certo, di raccontare e poco
lui era in fin di vita, è morto dopo qualche giorno. E quella testimonianza è stata comunque pregnante in quel processo. Davanti al giudice del lavoro, uno dei sindacalisti che qui è citato, che è Nicola Pondrano, è andato da De Michelis, che stava ormai malissimo, e gli ha detto se tu vieni a testimoniare è fondamentale. I medici lo sconsigliavano, i familiari erano titubanti, ma lui dice io voglio andare perché non voglio che questa cosa rimanga nascosta. E quindi fu portato in ambulanza, in barella, e il pretore dovette scendere dal suo posto e andargli vicino per riuscire ad ascoltare la sua voce. Lui è morto alcuni giorni dopo.
Sì, sì. Siamo nell'83.
La moglie poi si è trasferita in Veneto. E dato che lui le diceva sempre ma io poi rimarrò qui perché voi tornerete, perché la moglie era originaria del Veneto e lei gli aveva promesso ti porterò là.
Sì. Un'altra che vorrei sottolineare invece è quella Luisa Minazzi, della direttrice didattica a cui è intitolata adesso la nuova scuola dell'infanzia di Casale, perché ha avuto una forza straordinaria di andare avanti e soprattutto mi ha colpito come lei è riuscita nella parte finale a comunicare il fatto che questa persona sia mancata, con il fatto di avere questo SMS, quindi comunque un filo sempre, come dire,
teso.
Sempre teso verso queste persone, per cui diciamo dopo le prime testimonianze iniziamo ad entrare veramente come fossimo a casa di queste
persone.
Sì, nelle case di queste persone. Oltre alle testimonianze, diciamo, dei malati, una cosa anche rilevante sono i nomi dei dottori a cui questi operai, queste donne, perché poi ci sono i panettieri dove gli operai usciti
dal lavoro
dal lavoro
andavano a comprare il
andavano. Ci
pane.
sono le mogli che lavavano le tute, quindi anche loro, diciamo, come dicevano loro, ne mangiavano di polvere. Ci sono anche dei semplici, c'è un rappresentante di cosmetici, un impiegato di banca che semplicemente andava in bicicletta proprio nella pista che era a ridosso del Ronzone, cioè la zona dove
La pista
la
ciclabile, sì.
pista ciclabile dello stabilimento, nei pressi dello stabilimento. E vari operai, rappresentanti di termoidraulica, di cosmetici, appunto, vari lavori, per cui non solo appunto operai dell'Eternit. E un nome che ricorre in molti casi è quella della dottoressa De Giovanni. E in qualche modo, non so, ho visto che lei ha puntato una luce particolare, secondo me, su
Tra
questa
le
figura.
testimonianze delle donne c'è anche la sua.
Esatto, poi al fondo c'è proprio questa oncologa consulente del patronato Inca, quindi del sindacato, proprio per questa questione dell'indennità. E appunto, come mai questa
Allora,
rispetto a
per
tanti
noi a
altri.
casuale la Daniela De Giovanni è la Degio, tutti
Ma infatti
quanti è la
si
Degio.
intuisce che sia
Attualmente lei
particolare.
è primario dell'hospice dove vengono curati i malati in condizioni difficili, non soltanto terminali, ma comunque in condizioni particolarmente delicate, e un certo numero è di malati di mesotelioma. Lei aveva cominciato da giovane medica come consulente dell'Inca, cioè appunto del sindacato, dove molti lavoratori poi si ammalavano e quindi venivano visitati per avere la certificazione per poter poi avere l'indennizzo. Lei è un personaggio straordinario, è un personaggio che è un riferimento per la città, è la memoria storica insieme ad alle altre persone, ma dal punto di vista sicuramente medico-sanitario è effettivamente tutt'oggi un punto di riferimento. Che dire, non lo so, ci si fida più di lei che a volte di tanti altri di medici che magari hanno competenze scientifiche anche maggiori, però il punto di riferimento è lei. E quindi in questo caso è una testimonianza di donna, perché quella parte del libro intitolata Donne nella polvere, ma non è fortunatamente malata. Però in realtà è stata un po' come il familiare di decine, decine, di centinaia
Sì,
di vittime.
quello che viene appunto messo in evidenza è proprio il fatto che era questo rapporto che invece che il malato andare, diciamo, dallo specialista, cioè, sì, c'erano, diciamo, soprattutto nei casi in cui, non so, mi viene in mente la moglie del figlio di Lidl, ma adesso non ricordo in particolare, però la ricerca anche di uno, non so, di un luminare negli Stati Uniti o a Torino, piuttosto. Invece la De Giovanni cioè intraprende un percorso insieme, proprio a casa, cioè
Sì,
un'assistenza a domicilio,
allora
quindi si intraprende un cammino.
la Degio è stata promotrice di un gruppo che adesso è attivo ed è impareggiabile, viene tenuto ad esempio in Italia. Cerco di spiegare bene. Quando ci si ammala, l'ospedale, se si può, lo si evita, anche nelle fasi più difficili. Però a volte rimanere a casa, che è il tuo ambito naturale, che è quello dove hai tutti i tuoi affetti, hai i tuoi oggetti, hai i tuoi punti di contatto, è difficile, perché a volte la malattia è difficile da gestire. Che cosa si è fatto? Si è costituita un'associazione in cui si sono convogliati dei volontari e delle risorse, che ha stabilito poi dei collegamenti con la struttura sanitaria attraverso l'hospice, quindi è praticamente un tutt'uno. Si è formata un'equipe particolarmente specializzata e quindi queste persone, infermiere specializzate di un certo livello, oltre ai medici, la Degio e altri, consentono ai malati di rimanere a casa con una presenza infermieristica e medica costante, non soltanto una o due volte alla settimana. Quando un malato è in una fase particolarmente difficile, tutti i giorni loro sono lì. E questo dà un sollievo notevole. Ma lo stesso hospice è comunque strutturato in un modo che sembra una casa normale. Ogni stanza, per esempio, è decorata con dei fiori grandissimi, ci sono profumi, c'è un soggiorno che è un soggiorno come quello di casa, dove c'è il pianoforte, c'è la gabbia degli uccellini, ci sono i libri, ci sono i film. Ecco, è un posto dove uno può andare, un giardino particolare fatto con essenze che sono evocative. Questo perché comunque lei si è specializzata poi in cure palliative e il principio è quello che anche quando la malattia non si può sconfiggere, comunque ogni giorno che vivi va vissuto da vivo. Sì, quindi è un personaggio fondamentale, non unico, ma è un personaggio fondamentale.
Sì, quello che colpisce poi appunto nella, come dire, nella massa di, appunto, di vittime, comunque di operai, ci sono alcuni personaggi particolari che emergono, come il palombaro, come, non so, ci sono, insomma, queste figure che...
Palombaro era un operaio che lavorava all'Eternit e che aveva sposato una moglie più giovane di lui e aveva avuto dei figli, un figlio. E quando lui era consapevole, anche se in maniera imprecisa, che quella polvere poteva fargli del male. E quindi quando andava a lavorare si metteva la mascherina, si metteva i sacchetti di plastica nelle braccia, nelle gambe, eccetera. Quindi si infagottava in questo modo e i colleghi lo prendevano in giro, lo chiamavano il palombaro. Perché lui diceva: voglio mica morire giovane, io non voglio mica morire perché ho una moglie giovane e un figlio da tirare grande. In realtà anche lui è stato vittima di mesotelioma. Sì.
Appunto, però, diciamo, e queste sono le figure che ci sono, diciamo, nel periodo degli anni, diciamo, 70-80, dove c'è forse l'apice, no, della produzione.
La produzione si è sviluppata molto, cioè si è sviluppata poi soprattutto nel dopoguerra, c'era da ricostruire, quindi sì. Il cemento amianto, quindi l'Eternit come materiale con la E minuscola è stato utilizzato moltissimo. C'era poca consapevolezza, quindi anche i filmati luce che sono stati proiettati copiosamente durante il processo hanno evidenziato delle condizioni di lavoro veramente incredibili. Tra i vari reparti poi ce n'erano alcuni che erano peggio degli altri. Negli anni 70 e 80 fino alla chiusura dello stabilimento nell'86, c'è stata un'impennata, forse perché comunque la proprietà già era consapevole che quello stabilimento sarebbe stato chiuso. Sarebbe stato chiuso perché per un po' di anni si è illusa anche l'amministrazione comunale, che cominciava sulla base di quei dati medici, sui dati scientifici degli epidemiologi, a capire che qui c'erano dei problemi seri. E quindi la proprietà continuò a dire: no, ma stiamo sperimentando una fibra alternativa, lo faremo uno stabilimento nuovo, eccetera, eccetera. Però i tempi si allungavano, in realtà poi si è appreso da documentazione particolare che è stata sequestrata all'epoca dell'inchiesta, che in realtà quello era uno stabilimento che doveva andare, che era un vuoto a perdere, insomma, che doveva essere chiuso. E quindi che cosa è successo? C'è stata un'impennata della produzione e un'impennata della produzione senza tutte quelle caratteristiche di precauzione che avrebbero dovuto essere prese, ammesso che potessero servire a riparare dalla fibra.
Ecco, proprio poi in previsione magari di approfondire, cioè di andare poi a parare proprio su questo, cioè sul maxi, cosiddetto maxi processo Eternit, all'epoca di, cioè quindi a cavallo degli anni 70-80, ma già prima, i primi anni 70, la proprietà dell'Eternit è già degli Smidaini. O comunque
sì,
di
passaggio, sì.
Il passaggio mi sembra sia intorno al 72.
Sì.
Prima la famiglia Mazza già nei primi anni 50, forse, quando ci sono già i primi...
I belgi.
Esatto, ci sono i belgi e man mano, siccome è una produzione che comunque
rende
si hanno varie... cioè man mano la famiglia Mazza inizia a dismettere. Sì. Quindi no, è importante proprio per capire che in questo momento diciamo il padrone è svizzero, giusto?
Dai primi anni 70,
primi anni
sì.
70.
Il padre Max Schmidheiny,
esatto.
Che poi a un certo punto lascia la propria eredità ai due figli. A Thomas lascia il settore del cemento, a Stefan lascia il settore dell'amianto. Di fatto Stefan Schmidheiny è nel 76 che prende le redini della Eternit in Italia e
esatto, quindi dopo 70 anni, diciamo dal 1906, dalla diciamo fondazione a Genova, no? Della Eternit Italia, la proprietà è svizzera.
Sì.
Quando però si ha appunto il sentore che questa, proprio perché comunque sia una mobilitazione su più fronti, non solo, e quindi veramente si può parlare come, non so, una specie di resistenza civile dell'intera città, sia l'amministrazione sia insomma da varie parti, e si ha appunto dopo questa prima diciamo vertenza, chiamiamola una vertenza collettiva, no? Per appunto l'indennità, in realtà nell'85 è il procuratore Parola che insomma
fa delle indagini
che però vengono in tutti i modi ostacolate.
Sì, era anche difficile per un piccolo tribunale avere proprio le risorse, nel senso di risorse di personale, per poter arrivare a fare delle indagini approfondite. E poi non dimentichiamo che per anni, perché noi parliamo sempre di Eternit e concentriamo su Casale, ma Eternit, quando dicevamo Eternit Svizzera, Eternit Belga e poi Svizzera, con la fase intermedia Belga-Svizzera, vuol dire stabilimenti in tutta Europa e non soltanto, sì, anche in Africa, eccetera. Quindi voglio dire che non era soltanto l'interesse italiano e non era soltanto una potenza italiana. I belgi e gli svizzeri costituivano la grossa parte del cartello europeo che aveva stretto alleanza con quello americano e che quindi, insomma, erano praticamente un cartello mondiale dei produttori di amianto. Cioè fare una battaglia con una piccola procura di Casale non era cosa facile, ma perché anche non era cosa facile? L'abbiamo appreso quando fu sequestrata una grossa e importante documentazione che riguardava la storia dell'azienda in uno studio milanese di comunicatori, il famoso studio Bellodi. Fu fatto un sequestro cospicuo e tra questo materiale c'era il cosiddetto manuale. Il manuale è una Bibbia, praticamente, una Bibbia che dava indicazioni su come bisognava comportarsi. E tra le indicazioni precise c'era questa, e cioè che attorno alla proprietà si doveva costituire una sorta di fortino, per cui se anche c'erano delle inchieste, a rispondere di queste inchieste erano i dirigenti di vario livello, ma mai la proprietà. Il maxi processo di Torino ha avuto questa caratteristica, e cioè per la prima volta si è andati a toccare la proprietà. I precedenti processi, sia quelli per la rendita di passaggio, ma anche quello per omicidio colposo che si è fatto nel 93 a Casale, che poi è finito comunque anche quello in prescrizione, avevano come imputati dei dirigenti, mai si è arrivati alla proprietà prima di quel momento lì, ecco.
Sì, infatti, come se per quello, in qualche modo è veramente esemplare, perché racchiude tutti, diciamo, gli aspetti che possono essere anche più, dal punto di vista anche proprio del riconoscimento, no, di certe cose emblematici. E appunto, come si è riusciti a far arrivare a Guariniello poi, e quindi a intentare una nuova, cioè a rifare un nuovo processo coinvolgendo i vertici, una volta che innanzitutto che appunto il primo processo in realtà va portato all'individuazione di alcuni responsabili, ma poi cadono in prescrizione, e una volta che comunque grazie alla, come dire, all'impegno e alla dedizione di lavoratori e sindacalisti, finalmente si è arrivati alla legge, la 257 del 92, che appunto vietava l'utilizzo dell'amianto sul territorio italiano, non prevedeva la bonifica, però lo vietava. Quindi diciamo la partita non era chiusa, però in qualche modo c'era già stato un primo processo.
Per citare alcune date fondamentali, perché abbiamo detto la grossa produzione tra gli anni 70 e gli anni 80, perché non dopo, visto che si è vietato nel 92? Perché semplicemente c'è stata una richiesta di autofallimento. Quando ho visto che questo stabilimento non poteva più dare niente, c'era mobilitazione, quindi non conveniva per niente, hanno portato, come si dice, i libri in tribunale e hanno fatto l'autofallimento. Però che cosa era successo lì? Un colpo di coda, perché una società francese, comunque collegata agli svizzeri, poi si è saputo, voleva riaprire lo stabilimento di Casale, voleva riaprirlo assumendo una parte dei 350 lavoratori che erano rimasti a casa. Ma ormai la consapevolezza che l'amianto era mortale, ormai c'era. C'era per via dei medici, c'era per via della sensibilità a livello dei cittadini, c'era perché cominciavano a morire persone che non avevano niente a che fare con la produzione, c'era per tutti questi motivi. E allora questa azienda, comunque, questa società francese voleva comunque riaprirlo. E quei lavoratori che erano rimasti a casa erano comunque favorevoli alla riapertura. Però c'era talmente tanta consapevolezza ormai, o comunque si era aperto ormai una breccia su questa tragedia, per cui l'amministrazione comunale disse no, o venite a lavorare una fibra alternativa e allora noi vi appoggiamo, oppure no. Loro dissero no, noi possiamo venire a lavorare l'amianto perché conviene di più, e quindi è quello il momento, 1987, in cui il sindaco dell'epoca Riccardo Coppo fa la prima ordinanza in Italia, unica, sconsigliata da chiunque, gli diceva non è materia tua, è materia dello Stato, eccetera, ma lui di fronte a questo pericolo firma quella coraggiosa ordinanza che vieta, che è praticamente è la legge anticipata di qualche anno. Vieta che cosa? La produzione, l'utilizzo, la commercializzazione dell'amianto nel comune di Casale. Poca cosa, però è l'inizio e molti casalesi, sindacalisti, cittadini, eccetera, andarono a manifestare a Roma per insistere perché questo provvedimento diventasse legge. Lo diventa nel 92.
E tant'è che nella stessa estate di quell'anno, dell'87, il ministro della Salute, De Gan, grazie anche a questa attenzione,
questo provvedimento
istituisce, come dire, un'inchiesta sulla presenza di amianto nelle scuole, negli asili, negli ospedali.
Quindi l'esempio di Casale già ha una proiezione nazionale. Quando dico che da Casale partivano per andare a insistere, andavano a coricarsi per terra davanti ai ministeri per insistere, perché c'erano comunque delle pressioni contrarie, perché in alcuni stati il divieto c'era già. Però dove si subivano queste pressioni si è arrivati più tardi. Quindi nel 92 c'è questa legge. Il processo del 93 a Casale non è l'unico comunque, ce ne sono stati altri, ce ne sono stati a Siracusa, ce ne sono stati a Bari dove non c'era l'Eterni ma c'era la Fibronit, però il materiale usato è lo stesso, anche se non era della stessa proprietà. Ce ne sono stati altri processi, sempre però arrivati lì, e cioè arrivati alla dirigenza, mai alla proprietà. Com'è che si arriva al maxi processo e perché si arriva a Guarignello? Allora, succede questo, che da Casale erano partiti parecchi esposti negli anni e comunque erano sempre stati bloccati. Non c'era materiale sufficiente, non c'erano prove sufficienti, c'era la prescrizione, cioè in ogni caso non si è più riusciti ad andare avanti dopo quel processo che si era fatto con sforzi notevoli, mancava il personale della cancelleria, cioè sforzi anche proprio organizzativi notevoli. Succede poi che un epidemiologo di Padova, Enzo Merler, una persona straordinaria e meticolosa e semplice e umile, nei suoi studi vede il nome di un lavoratore che aveva lavorato nell'Eternit Svizzera ed era venuto a morire in Italia, e in particolare nel territorio di Torino. E quindi Merler, facendo queste indagini epidemiologiche, segnala il caso alla procura. Guarignello lo percepisce, lo vede, contatta la FEVA è l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto di Casale, e lì parte la mobilitazione, perché a quel caso torinese si sono potuti agganciare tutti gli altri, altrimenti la competenza non avrebbe potuto essere a Torino, e senza una procura specializzata come è quella di Torino in reati ambientali in senso lato, non soltanto per l'amianto, e senza soprattutto una procura di quelle dimensioni, di quella portata, non si sarebbe riusciti a concludere l'inchiesta. Dicevano che erano matti, soprattutto perché la potenza contro cui o verso cui si indagava era immensa. Cosa c'è stato? C'è stato sicuramente nell'inchiesta quel colpo di fortuna o colpo di intuito di riuscire a fare quel sequestro improvvisato in questo studio Belloli di Milano, che era lo studio che per anni ha curato l'immagine di Schmidheiny, degli Schmidheiny, di Stefan Schmidheiny in particolare. E lì si è trovato un quantitativo di materiale probatorio notevole, che è quel materiale probatorio che ha fatto scoprire veramente qual era la filosofia, quali erano gli intendimenti della gestione dell'amianto, e che hanno fatto sì che Schmidheiny e Descartier nel processo di primo grado, soltanto Schmidheiny in quello di secondo grado e d'appello, perché nel frattempo l'imputato belga è deceduto poco prima della sentenza del secondo grado, ha fatto sì che nei due processi di merito fossero condannati, e nel secondo soltanto Schmidheiny fosse condannato, perché comunque che ci fossero quelle responsabilità è evidente. La Cassazione ha dato un'interpretazione diversa, legittima, perché è motivata. Altri magistrati l'avrebbero motivata in un altro modo, ma comunque quella è ha giudicato la prescrizione, ma questo non vuol dire che ha detto che Schmidheiny non ha commesso quel tipo di reato doloso, e cioè scientemente ha consentito che la lavorazione dell'amianto, pur sapendo che era mortale, venisse fatta, e anche senza adeguate precauzioni. Devo dire che le adeguate precauzioni non so quali possano essere, ecco, perché anche quando si dice che adesso la produzione è più sicura che non in passato, cioè nei paesi in cui ancora si produce l'amianto si dice ma adesso la produzione è più sicura che in passato. Mettiamo che sia così, facciamo finta che sia così, che i sacchetti non si rompano mai, che le apparecchiature non vadano mai in tilt, che tutte le polveri vengano protette. Facciamo finta che sia così, che quello che esci di lì durante la lavorazione non consente di far uscire neanche una fibra. Facciamo finta che sia così. Poi facciamo comunque dei manufatti. E questi manufatti che cosa ne facciamo? Ci facciamo i tetti di Eternit. Sono eterni? No, perché non c'è niente di eterno. Quando si spaccano con il passare del tempo, la fibra si sgretola, perché non è il manufatto quando è compatto col cemento che fa paura, ma è quando si sgretola, quando devi fare una riparazione, quando intervieni con un trapano, quando intervieni con una sega, le fibre si sgretolano. E allora paradossalmente dovremmo dire, va bene, la produzione è sicura, produciamo dei manufatti che immediatamente devono essere portati in una discarica, perché no, se tu li metti in circolazione comunque diventano un potenziale rischio.
Siamo quindi arrivati a toccare anche il tema della bonifica in qualche modo, cioè i primi effetti della legge 257 era proprio quello che non potendo più utilizzare questo materiale, soprattutto Casale, diventa diciamo il capofila nella bonifica, soprattutto a livello industriale, uno stabilimento enorme che nel giro di 20 anni in pratica viene demolito, viene completamente...
Guardi, ci abbiamo messo tanto, Ci abbiamo messo tanto. Ci abbiamo messo tanto perché poi comunque si è trattato questo tipo di bonifica come se si trattasse di un lavoro qualsiasi. Questo lo dico perché quando era stato dato l'appalto a un'azienda, un'altra aveva impugnato quell'affidamento, sono passati degli anni ancora di ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, eccetera. Comunque vorrei dire questo, che la legge del 92 ha una zoppia, vieta la produzione, l'utilizzo, la commercializzazione dell'amianto, ma non ti obbliga a togliere quello che c'è, e questo è stato e continua ad essere il problema. Quando uno dice ma il sindaco lo deve far togliere, il sindaco non può fartelo togliere. Il sindaco può fare un'ordinanza quando vede che una situazione è particolarmente pericolosa, e allora, come quando vede una grondaia pericolante, fa un'ordinanza per potertela far togliere. Ma se il proprietario privato di quell'immobile in cui l'amianto, in cui l'Eternit è pericolante, è rischioso, non lo toglie, una volta che è stata emessa l'ordinanza la deve togliere il comune, e quindi il comune deve accollarsi poi le spese di bonifica di chissà quanti privati. Poi è un bel dire, ma lui poi si va a rivalere, sì, comincia e incamminati. Quindi è veramente cioè, la vera zoppia di quella legge che ancora non è stata riparata è quella, e cioè che ha vietato l'uso ed è già una cosa enorme, straordinaria, però non ha obbligato alla bonifica. A Casale perché si è cominciato? Si è cominciato perché fa parte ormai della nostra essenza, cioè è la consapevolezza che soltanto togliendolo toglieremo in futuro questa bomba innescata. Ma è una consapevolezza che dovrebbero avere tutti, perché si pensa che il problema sia il problema di Casale, ma Casale, guardate che non è la città dell'amianto, è la città della riscossa contro l'amianto. Casale è la città che ha lottato per sé, certo, e per tutti, perché se ne rendano conto tutti. Quando c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna abbiamo visto delle immagini in televisione che noi casalesi le abbiamo viste in un modo sovrapposto, cioè noi vedevamo edifici distrutti dal terremoto e soccorritori che andavano in questi edifici a cercare di tirar fuori delle persone ferite, insomma, e intervenivano in questi luoghi su dei rottami. Molte volte abbiamo visto dei vigili del fuoco senza mascherine, con le loro scarpe potenti, che camminavano su manufatti d'amianto precipitati. Ecco, ci ha fatto venire i brividi, perché in quel momento lì non c'era la consapevolezza, in persone come i vigili del fuoco, che sono angeli di questa nostra società, non c'era la consapevolezza che facendo quello facevano del male a se stessi e ad altri, perché sprigionavano quella fibra che già di per sé si sprigionava. Quindi, a proposito di materiali eterni, già un terremoto mette a repentaglio la sicurezza. Quindi le bonifiche sono fondamentali, ma nascono dalla sensibilità e dalla consapevolezza che va diffusa più possibile, che quando la fibra si sprigiona è una bomba che non scoppia subito. Questo è il suo problema e questo è il motivo che ha generato la prescrizione, che non crea la morte subito, ma la crea a distanza, e così quando la morte si verifica è già prescritta. Cioè è una cosa che, se rimane questa interpretazione qui, qualsiasi tipo di cancerogeno consentirà di restare impunito chi l'ha diffuso, anche in maniera non corretta e volutamente non corretta.
Mi sovviene la domanda che lei stessa ha riportato a diversi protagonisti di questa vicenda, cioè una volta conclamata la responsabilità di certe persone, questi signori, i cosiddetti signori dell'amianto, hanno in qualche modo provveduto?
Allora, questa è una domanda che
a cercare appunto una soluzione medica, ma anche delle ricerche.
Guarignello, a tutti i sindaci che sono sfilati, sindaci delle varie epoche che si sono succeduti, sono stati chiamati a testimoniare, e Guarignello a ognuno di loro ha fatto la stessa domanda. Negli anni in cui lei è stato sindaco, Schmid Aino, De Cartier o qualcuno per conto delle loro aziende si è mai fatto vivo offrendosi di bonificare quello che ha lasciato indietro? Perché lì è successo questo: chiuso la porta alla belle meglio, voltate le spalle e basta. Quindi ecco perché questo disastro è stato definito permanente, perché non è stato rimosso, non si è provveduto a bonificare. No, hanno risposto tutti quanti, no. L'unica offerta che è arrivata è l'offerta fatta a poche settimane dalla sentenza di primo grado, quando qualsiasi avvocato capace capiva che l'orientamento andava verso una certa direzione. E allora è stata fatta un'offerta al comune di Casale di una certa somma in cambio del suo ritiro come ente dal processo come parte civile. Ora, voglio precisare una cosa. Se il comune avesse preso quei soldi e si fosse ritirato dal processo, il processo si sarebbe fatto ugualmente. Cioè, non è che perché il comune si ritirava il processo a Schmidheiny, perché un po' questa cosa è stata semplificata e non è vera. il processo Schmidani si sarebbe fatto ugualmente. È l'aspetto morale che non quadrava, perché quell'offerta era un'offerta unilaterale, o prendere o lasciare, nessuna possibilità di trattativa, e prendere o lasciare, ma entro una determinata data, che giovava ai fini di Schmidani. Questa offerta ha lacerato la collettività, che era sempre stata unita, col senno di poi io dico che comunque questa lacerazione ha rafforzato ulteriormente la collettività.
Siamo nel 2011.
Qui corretto. Siamo nel 2011, novembre del 2011. Io avevo saputo questa cosa così per caso e avevo fatto questo pezzo che cominciava così. Qualcuno l'ha già definita l'offerta del diavolo, qualcuno ero io. E questa definizione è piaciuta molto poco a chi l'aveva fatta. È stata questa sofferenza, questa lacerazione è andata avanti fino a febbraio e poi, comunque il sindaco l'ha respinta. Ci sono stati dei momenti molto drammatici, però ripeto, secondo me questa pagina dolorosa ha comunque segnato una ricompattazione, una maggiore forza e una maggiore consapevolezza. Come si dice in maniera anche banale, non tutti i mali vengono per nuocere. Io ritengo che anche la sentenza della Cassazione comunque non sia una pagina negativa. È una pagina anche quella dolorosa, è una pagina che ha stremato, perché sarebbe stato un epilogo, non l'epilogo, ma un epilogo di una battaglia che ha impegnato moltissimo, però comunque è stato fondamentale che ci sia stato quel percorso, è stato quel percorso, compreso quella sentenza shock, ad aver rilanciato nel mondo, ad aver portato, ma non Casale per permettersi una medaglia, ma perché ha messo in evidenza che questo non è un dramma di Casale, è un dramma mondiale. E quindi anche quell'offerta che era stata fatta in maniera così provocatoria e che ha provocato sofferenze e che si è conclusa poi in quel modo è stata comunque l'unica. No, voglio dire un'altra cosa, l'unica a livello di ente dal punto di vista della tragedia. Invece per i cittadini ci sono state fatte delle proposte transattive che sono state da alcuni accettate e da alcune no.
Nel febbraio del 2012 quello che lei ha anche sottolineato è stato non tanto il numero di anni, diciamo, che poi infatti sono andati poi in prescrizione, che vengono, come dire, alla condanna, no? che interessa gli imputati, ma il fatto che per costituire la parte civile viene fatto un lungo elenco, un elenco che dura ore, di tutte le vittime.
Guardi, era
anni.
Cominciato così.
C'era il processo, proprio un suo pezzo
sì,
su questo.
L'ho portata. Il processo era cominciato così. Ed era cominciato con l'elenco di tutte le persone chiamate per costituirsi parte civile. Ed è finito così con il presidente Giuseppe Casalbore, un uomo di intelligenza e di sensibilità e acume, oltre che di capacità di ironia e di severità notevoli, che dopo aver letto il dispositivo della sentenza, cioè ti condanno a tot, nel primo grado erano 16 anni, poi ricarati a 18 in appello, aveva letto tutti i nomi delle vittime associati alla provvisionale data o non data e dell'importo, se data, dell'importo che veniva riconosciuto. I nomi delle vittime li ha letti per 3 ore, ci sono volute 3 ore a leggere tutti questi nomi, in piedi, e l'ha fatto per rispetto a queste persone ed è stato un atto che probabilmente per chi ha visto in streaming, anche in diretta, quindi la lettura della sentenza, magari aveva un significato monotono, ma per i casalesi no, è stato un significato profondo, perché ciascuna di quelle persone comunque, ecco il motivo, migliaia, ma ognuno ha una storia ed è quella la storia che è tragedia ed è quella che noi dobbiamo cercare di evitare. E abbiamo parlato di bonifiche, molte le dobbiamo ancora fare. Quella sentenza shock della Cassazione comunque ha avuto come risvolto positivo che al sito di interesse nazionale di Casale del Circondario sono state date altre risorse per accelerare la bonifica, per far sì che Casale entro il 2020 sia la prima città al mondo totalmente bonificata, ma già adesso è l'unica città, credo, al mondo che non ha più neanche un edificio pubblico con l'amianto. Abbiamo detto degli aspetti giudiziari, e per completarli devo dire che dopo quella sentenza della Cassazione si è aperto un altro processo, sempre a carico di Schmidaini, questa volta per un reato diverso, l'omicidio volontario. Al momento di 257 persone ne hanno messe, ma ne sono nel frattempo arrivate altre alla procura. Durante l'udienza preliminare il giudice ha ritenuto di chiedere un parere alla Corte Costituzionale sul cosiddetto principio del ne bis in idem. Cosa vuol dire? Che secondo la nostra Costituzione, con certe interpretazioni, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non si può processare una persona due volte per gli stessi, per i medesimi fatti. Però il punto interrogativo è sul significato di questi medesimi fatti. Se i medesimi fatti sono la condotta, allora la condotta che è stata esaminata, valutata e giudicata nel maxi processo è la condotta che viene esaminata anche in questo altro processo. Se invece non è la condotta, ma sono fatti diversi e sono persone diverse che sono morte, allora il ne bis in idem non vale. La Corte Costituzionale lo dirà, è stata fissata proprio in questi giorni l'udienza al 31 maggio, in cui saranno esposte le varie tesi, e poi si aspetterà di sapere qual è il parere. È un parere, quello della Corte Costituzionale, che non è un parere specifico per questo caso, parte sì da questo caso, ma è atteso anche a livello nazionale, perché può dare delle indicazioni anche per altre vicende. E quindi questo per quanto riguarda l'aspetto giudiziario. Sulle bonifiche abbiamo detto, dal punto di vista delle bonifiche quel che serve sono i soldi per farle, perché le tecniche per farle in maniera sicura, anche proprio, anche qui Casale ha fatto sì, da pioniere, da apripista.
Nel 2013 c'è stato anche un piano nazionale amianto.
Il piano nazionale amianto, dopo il congresso nazionale dell'amianto che si è fatto a Venezia. Cioè, qui servono i soldi e la volontà di farlo, e si è risolto. Qual è il punto ancora dolente? È la ricerca, cioè dei tre cardini su cui si è incentrata e si incentra, perché non è una battaglia finita, è una battaglia ancora in corso, per sconfiggere l'amianto, o meglio i mali dell'amianto, le conseguenze negative dell'amianto. Quella giudiziaria fa il proprio corso, e adesso stiamo aspettando il responso della Corte Costituzionale. Quella delle bonifiche, le tecniche ci sono, basta trovare i soldi e investirli e volerle fare. E resta quello della ricerca di una cura, perché invece questa ancora non c'è. E si sta facendo e si sta cercando, ma al momento una risoluzione non c'è. Io continuo a insistere che avrebbe dovuto essere e dovrebbe essere l'aspetto in primo piano, in realtà non lo è stato e non lo è ancora. E fino a che non si troverà una cura, purtroppo anche le bonifiche sono utili e indispensabili e inevitabili, ma potranno dare i loro effetti positivi tra 10, 15, 20, 30, 40 anni. Chi si ammala oggi non beneficia di queste bonifiche.
Posso leggere, per alleggerire un attimo, la testimonianza di Romana Blasotti.
Romana Blasotti, lo dico, è stata la presidente storica dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto, lo è stata per circa 30 anni. Lei, quando è stata nominata presidente dell'associazione, era, lo dico tra molte virgolette, soltanto una vedova dell'amianto. Dopo l'è morta anche la sorella, dopo l'è morto anche un nipote, dopo l'è morto anche un cugino e dopo l'è morta anche la figlia. E lei è stata presidente storica, adesso ha 86 anni, è una signora straordinaria, l'ho sentita ieri, ma ci sentiamo frequentemente, però era stanca. La botta della Cassazione per lei è stata micidiale. Attualmente il presidente è un malato di mesotelioma e il vicepresidente pure, sono due persone malate di mesotelioma. Per noi è la romana, comunque, romana, Blasotti, Pavesi, però per tutti noi è la romana.
È un passaggio. La ricerca, non mi stancherò mai di dirlo, ci vogliono soldi e buona volontà da impiegare nella ricerca. E per combattere su questo fronte che ho accettato di fare la presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Quando me l'hanno chiesto, io ho obiettato, non ho delle competenze scientifiche per questo ruolo, ma se volete qualcuno che lotti, io sono pronta. Ci siamo uniti, abbiamo combattuto. C'è chi dice che non si è fatto niente. Non posso sentir dire queste cose, non è vero. Forse si poteva fare di più, forse si poteva fare meglio, forse si poteva fare diverso. Oh, anch'io preferirei che tutto fosse già belle bonificato, ma si poteva pretendere di fare tutto in fretta senza sapere se poteva essere anche più pericoloso? Non ci siamo mai tirati indietro e intanto la legge che vieta l'amianto in tutta Italia non è forse partita da qui? Questa signora è rappresentata anche, diciamo, nel film, diciamo, che è uscito nelle sale poco prima di Natale, che comunque sta girando ancora adesso, perché io personalmente l'ho visto qualche settimana fa. È un posto sicuro, appunto. È presente, come anche presente questo libro, per cui, come dire, ancora per, se ce ne fosse ancora bisogno, per ancora porre di più l'enfasi sul fatto che è veramente un libro che ci apre la finestra su un mondo su vari livelli. E riguardo il film, appunto, se prima, ad esempio, mi è passato davanti proprio l'immagine, quella dove il protagonista, insieme al padre malato di mesotelioma, appunto sale su per le scale del municipio proprio per andare a protestare insieme a una massa di persone per, appunto, rifiutare l'offerta.
Quella scena lì prende spunto da un momento storico, di quello che abbiamo appunto detto. Era novembre-dicembre del 2011, quando era appunto in discussione, sì, l'offerta del diavolo. E ci fu una storica serata di consiglio comunale. Era il consiglio comunale in cui doveva essere dato mandato alla giunta di affidare al sindaco il compito di accettare o no l'offerta. Sì. E quindi in quella serata di consiglio ci furono dei momenti drammatici, oltre che rischiosi, perché ci fu una raccolta di gente impensabile, quello che si vede nel film forse anche meno di quello che era in realtà. Le forze dell'ordine faticavano a tenere a bada sullo scalone le persone perché non invadessero la sala consigliare. A un certo punto ci fu improvvido, tra l'altro, l'ordine di chiudere le porte di un consiglio comunale che è per sua natura aperto. Aperto nel senso non che si può parlare, ma è pubblico, insomma. E le forze dell'ordine, che comunque sono persone di Casale, avevano del pudore, della difficoltà, e quindi c'è stata veramente una grande mediazione di alcune persone per evitare che la situazione degenerasse e potessero succedere incidenti gravi. Nel film questa scena viene rievocata, così come vengono rievocate le molte fiaccolate che sono state fatte per sensibilizzare. Come è nato il film? Io mi sento un po' madrina di questo film, perché quando mi chiesero se potevo andare a presentare un incontro in cui un regista e un attore avrebbero illustrato la loro idea di fare un film. Era luglio del 2014, presentarono questa idea, grande idea, pochi soldi. Questo è stato l'inizio. Però ci siamo sentiti tutti quanti partecipi con un po' di dubbio. Qualcuno un dubbio più profondo, perché è un po' un timore di alcuni casalesi. Si parla sempre di casale legato all'amianto, una brutta immagine, eccetera, perché appunto si tende a dire casale città dell'amianto. Io invece, che sono cocciute, dico: non è vero che è la città dell'amianto, ma è la città che vi insegna che l'amianto fa male, che insegna a tutti, anche se stessa, che l'amianto ha fatto male e fa del male. E quindi avevamo, però, almeno io personalmente avevo un timore che venisse fuori un film da far piangere, cioè avevo lo stesso timore che avevo quando dovevo cominciare a scrivere questo libro, che fosse un film anche lì stucchevole, che prendeva le storie tristi e che le metteva e che le ingrandiva sullo schermo. E comunque io ho avuto fiducia in loro. Quando hanno cominciato a girare il film, io ero sempre tra i piedi. Tanto che a un certo punto hanno dovuto dirmi che era meglio se io non prendevo troppe foto, non facevo troppi articoli, perché pare che i produttori cinematografici ritengano che troppe anticipazioni poi possano creare meno suspense sul prodotto finale. Comunque mi avevano sempre tra i piedi e siamo arrivati, dico siamo proprio per quel motivo lì, alla produzione definitiva. Quando è stato presentato per la stampa in anteprima il 30 novembre scorso, io confesso che avevo paura. Quando è stato presentato a Casale in anteprima, avevo paura di questo, e cioè che fosse un racconto un po' stupido, cioè da piangere, ma nel senso, insomma, da far piangere. E invece no. La cosa per me più commovente è la scena finale di quella massa d'acqua, che ha tanti significati, per me ha il significato: si porterà via tutto questo male. È un film che non racconta il dramma dell'amianto, racconta una storia d'amore, racconta una storia di amore tra padre e figlio, di amore con una di un uomo e di un giovane uomo e di una giovane donna, questo amore che aiuta a risolvere tanti problemi, tante difficoltà, anche difficoltà di comprensione, e sullo sfondo c'è l'epopea dell'amianto. E questa è stata la grandezza di questo lavoro, ecco.
Anche la scelta del momento, appunto, tra il 2011 e il 2012.
Sì, diciamo, lì, cioè, il regista è un regista monferrino, è un ragazzo che ha studiato in un liceo casalese, che ha i suoi genitori, vivono in un paese dei dintorni, ma che non si era mai occupato proprio tanto di questa. Nel 2012 è stato chiamato da un musicista, Enrico Pesce, che poi firma la colonna sonora, che era stato il suo professore, un grandissimo musicista, un bravissimo musicista e anche un bravissimo insegnante di musica, che fino a 2 anni fa insegnava nei licei casalesi. Lui era stato un suo allievo, l'aveva chiamato per leggere un testo, perché nel 2012 Enrico Pesce aveva fatto come spettacolo di fine anno con gli studenti uno spettacolo straordinario sull'amianto. Era proprio l'anno in cui a febbraio c'era stata la sentenza di primo grado, quindi lui a maggio-giugno aveva proposto questo spettacolo, c'era una parte da interpretare e aveva chiamato questo allievo, Francesco Ghiaccio. E quindi poi Francesco Ghiaccio ha maturato quest'idea insieme a Marco D'Amore, che poi è l'attore protagonista, si erano conosciuti, erano amici, si frequentavano, è nato questo spettacolo, questo film. Sono tanti linguaggi diversi per dire tutti quanti la stessa cosa, e cioè che da questa cosa dobbiamo uscire fuori, e che il cammino è questo qui, ma anche la rappresentazione teatrale è ispirata a Malapolvere, ha lo stesso titolo, perché ha chiesto Laura Curino ha chiesto all'editore l'autorizzazione di usare il titolo che io avevo dato al libro, ma non è il testo di Malapolvere, perché il testo di Malapolvere, io che l'ho scritto, dico che è impegnativo da leggere. Quando qualcuno mi dice l'ho letto d'un fiato, mi viene uno sciopone, perché è difficile leggerti d'un fiato questo libro. Altri mi dicono: ho letto per un po', poi lo lascio lì, poi lo riprendo, perché comunque ti porta dentro il dolore. Cioè, quando ho finito di scriverlo ero stremata.
Non è da
di
leggere
dolore.
Prima di andare a dormire.
Sicuramente, cioè, perché, perché tra l'altro sono storie vere, non è finzione. Il testo teatrale di Laura Curino, che è profondissimo, è meraviglioso, Però lei ha avuto la bravura, pur ispirandosi alle storie raccontate in Melapolvere, ha avuto la bravura di usare un linguaggio più lieve che ti consente di stare un'ora e mezza ad ascoltarla, con la sua bravura interpretativa, ad ascoltarla, a cogliere il significato di questa epopea e di questo dramma, ma senza un mattone sullo stomaco, perché è riuscita a calibrare e ad alleggerire il linguaggio nei vari momenti. Quindi il film, il libro, la rappresentazione teatrale, sono tutti linguaggi diversi ma che hanno quell'unico scopo, e cioè di dire dobbiamo farcela e ce la stiamo facendo. Io devo dire che anche in questo libro c'è la parte del racconto che è quella che ti fa capire come ci sentiamo. Ci sono le testimonianze vive e c'è poi la parte di reportage che è un po' quella del mio mestiere, è quella che ho scritto, anche una parte degli articoli. Ma c'è poi una paginetta e mezza finale che per me è la soluzione. Ecco, ed è quella della speranza, insomma, per me.
Sì, in effetti era proprio, diciamo, la parte su cui volevo andare poi appunto a chiederle, proprio per uno sguardo verso, anche penso suo personale, nel senso che essendo così presi in questo mondo, probabilmente si fa fatica poi a vedere magari una luce. Non so, probabilmente con il fatto che ci sia anche l'incalzare di certi avvenimenti, non so come dire, giudiziari, che comunque alla fine, andando in prescrizione certi personaggi, se si va a cercare ad esempio su Google Smidaini, viene fuori la figura di quasi di un ambientalista, comunque una persona.
Gli hanno dato una laurea d'onore all'Università Americana di Yale, esatto. E proprio per meriti ambientali. L'altro giorno c'è stata per la prima volta, dopo varie insistenze, un dibattito all'università, e adesso vedrà il Senato accademico come decidere se revocarla o no, però per la prima volta si è riusciti a entrare lì e a fare una discussione di questo tipo. L'iniziativa è partita da qui. C'era una lettera, e tra la documentazione prodotta una lettera firmata da 35 sindaci del Monferrato Casalese. Da Casale agli altri, ecco.
Sì, poi quindi diciamo, da una parte sicuramente quello di dire ce la faremo, sappiamo come farcela, ci servono appunto, come diceva, anche delle risorse da investire, però da una parte quella che almeno inizialmente mi era sembrata anche importante era il fatto non solo di non dimenticare, ma il fatto di ricordare, che è molto di più che non dimenticare. E questo fatto, secondo me, è anche basilare, perché sicuramente si riuscirà a superarla, però appunto tenendo sempre ben vivo soprattutto appunto certe figure che hanno perso la vita proprio per alla fine per il lucro, non solo la questione dell'amianto come qualcosa che ammorba e uccide, ma anche come tutto quello che avviene appunto intorno a una produzione industriale che comunque deve essere fatta sempre con una tutela dell'ambiente, dei lavoratori e del territorio. Io non so se c'è da parte vostra un desiderio di approfondire una parte, perché forse dal punto di vista, non so come dire, anche dello spazio temporale, forse è un po', non è, è stato un po' confuso, non so. Io ho cercato di, come dire, di dare anche una sequenza, però effettivamente i piani sono...
Io sbalzo un po'.
No, ma anch'io, ma anche perché i piani sono diversi, per cui si fa... Cioè, ma si fa fatica anche ad avere semplicemente una linea temporale diritta, insomma.
Anche perché comunque nello stesso tempo andavano avanti più cose più contemporaneamente.
Cose, esatto. Infatti molte volte sì, si deve... Esatto. Non so.
Lei ha parlato di bonifica, che non si può obbligare un sindaco a bonificare. Però
No, un sindaco non può obbligare un privato.
Non si può... Cioè, privato che vede cosa che succede nei nostri territori, magari questi tetti di Eternit che si stanno rovinando, non può farlo, no, cioè può farlo presente, ma il sindaco non ha potere. Però il problema di Casale è stato, si sta risolvendo, non è stato risolto, ma è molto forte la consapevolezza. Questa consapevolezza qua non c'è, cioè si sa che fa male, si sa che i tubi che portano l'acqua sono di Eternit, si sa che l'Eternit è un po' ovunque, però non c'è questa consapevolezza rispetto a questo. Poi ogni tanto ci sono le mamme di alcune scuole scatenate perché c'è l'Eternit, però sono sempre cose sporadiche.
Fatti sporadici.
Ecco, come si fa a perché il problema a Casale è stato... è presente, ma è frutto di un lavoro in una fabbrica. Qua probabilmente, se non si risolvono i problemi dei numerosi tetti di amianto, i problemi si porranno, visto che è una fibra che si scatena gli effetti. Quindi noi siamo immersi, non voglio fare la terrorista, però potremmo teoricamente essere immersi in polvere,
certo,
di amianto. Che
più che in polvere, in fibra. Guardi, sì, che non c'è una soglia minima al di sotto della quale si è sicuri di non ammalarsi. Esatto. Quindi, cioè, voglio dire, è vero che dove ce n'è di più, è più il rischio è maggiore. Cioè, se io vado in macchina a 200 all'ora, magari al primo colpo non mi schianto, ma se continuo è probabile che ce la faccia. Ecco. E così è la stessa cosa. Cioè, se ce n'è di più, è chiaro che posso... rischio maggiormente, però se un tetto si sfalda il rischio c'è a Casale come a Piacenza, come a Roma, come a Guidonia, eccetera.
Come può fare il semplice cittadino, come possiamo fare, no, visto che il nostro
parlandone senza fare terrorismo
anche cittadino, però se si vedono dei tetti di questo tipo, cosa si può fare?
Si possono segnalare, però guardi, nasce soltanto da... Oggi l'obbligo è più che altro un obbligo morale, cioè uno che dica, ma io piuttosto che andare a fare le vacanze spendo i soldi per far bonificare il tetto. Ecco. Poi se si hanno, in un momento di crisi come questo è assai difficile poter avere più risorse pubbliche per poter dare degli incentivi, dei contributi, però deve davvero nascere dalla consapevolezza, poi con dei paradossi, che magari lei mette a posto il tetto del suo garage, lo toglie, quello del suo vicino ce l'ha, ma lei respira quello del suo vicino non meno di quanto lui respira l'aria migliore che ha reso nel suo. Quindi purtroppo, cioè questo difetto, questa zoppia della legge ti porta ancora a questa situazione qui. Mentre l'edificio pubblico in genere, se c'è un po' di sensibilità, se c'è la collettività che preme, viene bonificato, sul privato davvero deve partire da un'iniziativa personale e da una sensibilizzazione e da una sensibilità che nasce da questa sensibilizzazione. Ma badi che anche a Casale, ma mica tutti sono così sensibili, ci sono anche quelli che proprio sono come così superficiali. Alcuni con il sistema fai da te, Casale, sto parlando di Casale circondario, col sistema fai da te si fanno tantissimi danni, perché invece di chiamare delle imprese specializzate, te lo togli alla chetichella perché così ti costa meno, eccetera eccetera, poi lo vai a buttare in qualche fosso o lo vai a buttare in qualche bosco e lo lasci lì, e così fai del male a te, fai del male a quelli che vivono intorno a te e fai del male a chi si avvicina a quella zona lì. Però
agganciarmi la parola terrorismo, questa parola così imperante, perché mi sono sempre chiesta anche per altre sciagure, tipo anche l'ultima della Thyssen Group, che non è una questione numerica, però l'irresponsabilità, ci sono tante affinità. Mi è sempre stupito che al tempo dell'11 settembre del 2001, 2000 erotti morti, non si arriva a 3000 comunque, siano stati considerati una specie di genocidio, una specie di cosa, e non si chiami terrorista delle persone che ne hanno ucciso ugual numero. Allora ci sono i morti di serie A o di serie B, adesso sono morti 1000 fischia persone, di cui una percentuale altissima di bambini, questi non sono persone. Cioè mi stupisce che l'opinione pubblica, direi in prevalenza quella italiana perché altrove non so, non abbia la stessa valutazione della morte di un essere umano. Cioè se sono 2000 americani
colpiti da terrorismo nelle Twin Tower sono poveri, sono 2.000 uno per uno. Se sono 1.080 o 2.000 casalesi colpiti da, io lo chiamo ancora, da un padrone attraverso il lavoro che facevano, quindi per guadagnarsi pure la pagnotta, invece non sono percepiti nella stessa maniera. E visto che lei è dei media, io direi più però per i media, televisione, rete, eccetera, non per sminuire i cartacei, ma comunque quello che è adesso, soprattutto per i giovani. Mi stupisce proprio l'immoralità che c'è nel non far conoscere questa cosa. Ultimissima cosa, io ho visto il film Un posto sicuro solo domenica scorsa, perché con mia grande sorpresa è passato a Bra, e consiglio a tutti di andarlo a vedere, mi piacerebbe proporlo nelle scuole perché è troppo importante, e vorrei rassicurarla dicendo che io, che sono esigentissima, io sono di ascendenza francese, quindi per me la laicità è sacra, è un film assolutamente laico, non ha nulla di pietistico, non ha nulla di melodrammatico, credo che la sceneggiatura di Ghiaccio e di D'Amore sia assolutamente straordinaria, e forse proprio questo muovere da una storia e questi piani, perché se fai vedere 1.000 morti, alla fine ci si assuefa un po'. Se fai vedere una persona e la sua crisi respiratoria, e beh, a livello emotivo, a livello di coinvolgimento, anche perché Casale non è a 3.000 chilometri di qua, ci siamo spaventati più per Chernobyl che per Casale, e io mi chiederò ancora sempre il perché comunque. E poi appunto questo film ti mette dentro la vita normale, se l'aggettivo ha un significato, di una città, delle sue contraddizioni e soprattutto la storia su questi piani, il conflitto tra il padre e il figlio poi risolto e solo paradossalmente attraverso la malattia, la storia d'amore, il rapporto prima di disinteresse poi che questo figlio ha, mi faceva venire in mente, per me che sono stata un'operaia di fonderia e che adesso stiamo cercando di aiutare un avvocato di Torino, perché sembra che la procura si decida a riconoscere, e per noi l'amianto è stato un problema altrettanto grosso, abbiamo l'elenco a casa dei nostri compagni morti per malattie di cui si sa già nella divulgazione scientifica che sono causate dall'amianto, infatti la cosa che si va a cercare di più è l'amianto. Tra l'altro noi abbiamo un archivio come associazione nata dalla chiusura della fabbrica, che può occupare la fabbrica Texit di Carmagnola, era una fonderia, è stata chiusa la ghisa, l'alluminio ancora, l'archivio si può cercare anche su rete, la nostra associazione è in fondere e stiamo cercando di dare la nostra collaborazione, è stato dichiarato dalla Soprintendenza alle Belle Arti di interesse unico, in tutta Italia c'è solo quell'archivio lì, ovviamente è un archivio sindacale, perché i padroni non è che ti dicono guarda qui c'è il manuale, leggi un po' quanto amianto hai respirato ieri mattina, così ti fa bene, e quindi ovviamente è un archivio sindacale, e si sta interessando anche un epidemiologo come perito di parte, e chi è interessato può comunque consultarci. Però a parte questo, mi stupisce proprio il distacco che c'è in queste notizie. Io quando ho letto il numero, seguivo tutte le vicende di Casale dal 1970, quando ho letto il numero di morti in Casale e soprattutto quando sono cominciate a morire le donne, io che ero obbligata dalla Fiat a lavare la taxi da Fiat, a lavarmi la tuta, mi sono cominciata a dire ma sarà mica che il mio reparto, ma sarà mica, io poi ero della commissione ambiente, quindi pochino le cose sono andata a cercare. E l'altra cosa che mi scandalizza molto non è tanto la ricerca medica, che anche sugli altri tumori insomma fa quello che può, tenuto conto che siamo un paese senza ricerca da nessun posto. L'altra cosa che mi scandalizza molto è che le persone, tutti noi, non facciamo pressione perché ci sia una legge che obblighi almeno ad informare, non dico soltanto i lavoratori, ma i cittadini. Perché per me è inconcepibile che una donna, perché lavi la tuta a suo marito, oppure un bambino che non ne può niente, e noi siamo quelli, i giovanardi Casini, che difendono la famiglia. Quei bambini morti di cancro non sono parte della vita, sono un'altra cosa. Sono una disgrazia che capita a chi lavora, come diceva mia nonna. Cioè, io sono sconvolta da queste cose.
Parto dall'ultima frase, una disgrazia che capita a chi lavora. La romana ha ripetuto tantissime volte: non si può morire perché si va a lavorare. E questa è una delle sue frasi più ripetute. Sul fatto del numero, anche qui cito l'ex sindaco Riccardo Coppo, quello della famosa ordinanza, e lui ha sempre detto che il problema di Casale, e non solo di Casale, è che queste migliaia di morti si sono verificate come uno stillicidio, una per volta. Ma questo vale per tutti, e comunque, cioè là sono 2000 tutti in un colpo. Ecco, cioè, voglio dire, quando avvengono una per una, e poi quando fai la somma finale sono tante, però una per una non creano lo stesso scalpore che ha fatto lo tsunami, ecco, che ha fatto appunto le Torri Gemelle. Il motivo è semplicemente quello. Sui media, guardi, intanto, vabbè, sempre in quel famoso manuale anche i giornalisti dovevano essere trattati in un certo modo, bisognava arrivare a fare in modo che non pubblicassero e che almeno, che se c'era del rumor fosse un rumor a livello locale. Questo lo faceva probabilmente il manuale di Schmidheiny, ma credo che ci siano altri manuali in altri ambiti. Però il fatto che i media ne parlino soltanto in certe occasioni, ma guardi, a volte fare informazione, se si fa informazione da documentario, non arriva neanche al cuore. E quindi se tu ne parli tanto e ne parli troppo, davvero forse perde di interesse. Si fa un po' come si può. A volte si parte da un episodio, e quindi quando c'è stato il processo, sto parlando dell'Eternit, ma anche per altri casi, si è dato risalto alla sentenza, si è dato risalto a qualche storia. Io stessa però, che ne scrivo tanto, certe volte dico: ma no, non facciamolo questo pezzo, aspettiamo, perché altrimenti se c'è troppa inflazione, comunque sia, nei lettori perde di interesse. Quindi non è così facile dire se ne parla poco, se ne parla troppo.
Secondo me Un posto sicuro non passerà mai.
Non lo so, intanto comunque ci sono, la RAI comunque lo finanzia,
Sì,
la RAI lo finanzia, Sky lo finanzia, delle case di produzione, cioè sono partiti senza soldi e poi invece come opera prima ha avuto una visibilità che non, tra l'altro è anche libro comunque, la sceneggiatura la si può trovare anche sotto forma di libro che è uscito pochi giorni dopo il film. A volte però se ne parla male, ecco, in maniera superficiale e quindi magari in maniera non corretta. Una delle cose che bisogna appunto cercare di rompere è il concetto che questo sia un problema di Casale. Perché se davvero lo si confina al problema di una città, e vabbè, dopo che ci hanno detto poverini, poverini, però insomma, risolvetevelo, ecco.
Sì, ma veramente non l'abbiamo, noi siamo di Asti. Sì. Io ho insegnato per 15 anni in una scuola elementare con il tetto mia mia.
Sì.
Negli anni 70 il sindaco, no, io la vociona, si sente, e credo che mi senta la signora. Negli anni 70 il sindaco Gargagno fece arrivare la scuola prefabbricata al villaggio San Fedele per tacitare gli abitanti che volevano la scuola non c'era, addirittura dai paesi del nord, dalla Norvegia, e tutti sapevano che il tetto era d'amianto, ma per avere questa scuola si è fatto silenzio. Ci siamo stati silenzio perché il sindaco ha continuato, lei ha detto prima, almeno gli enti pubblici e le enti pubblici sono più sensibili. Non è assolutamente vero, mi spiace doverla contraddire, però è stato così. Siamo andati, io sono insegnato lì 15 anni, comprese mia figlia, gli amici che sono venuti a scuola lì, perché è una scuola che aveva pochi allievi, alla periferia della città, nella zona della Via Sauto, e ci abbiamo messo, io sono venuta via dopo 15 anni, tra l'altro i bambini si ammalavano perché era un prefabbricato e non soltanto per quello, avevamo raffreddore, abbiamo fatto ricerche, scritto su tutti i giornali, Luciano Mattino che ha seguito anche una regia per un vostro lavoro a Casale, ha seguito anche un nostro lavoro. E non siamo riusciti, e oltretutto quando finalmente il sindaco si è sentito preso alle brutte, Conte, che poi è tornato ad essere eletto sempre Carlagno, finalmente dopo anni, dico anni perché dagli anni 70 siamo andati a finire agli anni 90, quindi immaginate voi che razza di arco enorme di tempo, che cosa è successo? Che lei parlava di bonifica, ma noi parliamo di smaltimento, non siamo riusciti a capire dove sia finita questa scuola, come sia stata smaltita. E ancora adesso, ci ha raccontato un sacco di storie, perché lo smaltimento prima della bonifica è una cosa molto importante.
Intendo di bonifica, intendo rimozione, smaltimento,
sì,
è tutto il processo.
Io distinguerei molto la parola, le parole, perché bonifica, cioè smaltimento è una cosa importante.
Fa parte della bonifica.
Parte della bonifica, però la parte più importante, perché dove va a finire questo? Ah, non vi preoccupate, ci diceva il sindaco, che da qualche parte, allora come da qualche parte?
Deve essere documentato e dove l'ha
messo. Assolutamente,
messo.
Certo.
Però quando io dicevo che gli enti sono un po' più sensibili, è vero, io ho l'esperienza degli enti di casale.
Una scuola,
ecco.
Grave, non si può morire per andare a lavorare, ma non si può morire, non si deve morire neanche per andare a scuola.
Ma no, ma neanche per andare, neanche per camminare per le strade, per la città, non si deve morire, basta. Soprattutto quando ci sono dei motivi che si possono, quando ci sono delle cause che si possono evitare a monte. Però lei adesso mi parlava degli anni 70-90,
sì,
quando c'era una diffusione notevole e quando la consapevolezza del rischio, del pericolo grave a livello di popolazione era meno diffusa, ma anche a livello di amministratori pubblici di quel tipo lì. La consapevolezza era più... che non si sapesse, ecco. Ma io quando dicevo che negli anni 70-80 comunque moltissimi edifici pubblici, più ancora che quelli privati, sono stati coperti con tetti di etami, perché era comunque più economico. Quello che voglio dire è adesso che se c'è una mobilitazione popolare, un politico, proprio semplicemente facendo una valutazione sui voti, è più sensibile a toglierlo. In passato lo era meno. Sul fatto dello smaltimento, però ci deve essere della documentazione che dice dove l'ha portato. Quindi il fatto che non lo dica... però io quando intendevo dire che c'è una maggiore sensibilità, forse la parola sensibilità viene un po' interpretata come predisposizione, come animo gentile. No, intendo dire che se un amministratore pubblico sente che la pressione nella collettività è forte, piuttosto che perdere dei voti, magari orienta uno sforzo all'eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Nel caso di Casale, lo ripeto, è l'unica città, credo, al mondo in cui non ci sia più un solo edificio pubblico, ma già ormai da molti anni con l'etami, però ci sono ancora quelli dei privati, alcuni, una parte di quelli privati, ecco, che ce l'hanno. Però sì, il problema è che non si riesce, cioè se ne riesce a parlare facendo un passettino alla volta e non ottenendo un risultato, ma lo dico nella città in una città in cui ci sono molte tragedie e quindi non c'è più nessuno che non abbia un parente, un amico, un vicino di casa che conosca con nome, cognome, abitudini, che non sia stato vittima dell'amianto. E tuttavia c'è comunque questa superficialità, il fatto anche che non se ne parli, ma perché delle cose che fanno male si ha paura a parlare. E quindi se si può si cerca di accantonarlo. Adesso io vi parlo dell'amianto perché lo conosco, però ci sono tante altre cause, tanti altri cancerogeni di natura industriale e no, che sono... Io non li conosco. E probabilmente chi invece ha una conoscenza approfondita in un altro campo mi reputa superficiale. Il fatto è che non possiamo farci carico di tutti i mali del mondo, ecco. Però quelli che si conosce, la cosa fondamentale credo che sia semplicemente parlarne, ecco. Però lo dico senza fare terrorismo, perché poi quando si fanno queste azioni di, non so, voglio dire, ecco, ma la sensibilizzazione va fatta appunto senza martellare, perché se martelli poi crea anche proprio un effetto contrario. Ecco, io credo che vada fatta poco per volta, È per quello che il poco per volta crea dei tempi lunghi e quindi comunque in questi tempi lunghi la gente si ammala, e secondo me la vera soluzione bisogna che sia che venga trovata una cura, perché se anche tutto non è bonificato e se anche ci si ammala, almeno che ci si possa curare. Ecco, è questo il motivo per cui io dico la ricerca dovrebbe essere posta al primo posto.
So, in alcune zone tipo Asti, sapere se ci sono dei
registri. In Piemonte c'è un registro regionale dei mesoteliomi, è tenuto in modo notevole, ben fatto, cioè ben fatto nel senso che è puntuale. Tutte le regioni dovrebbero avere il REM, cioè questo registro dei mesoteliomi, però alcune regioni non lo tengono bene, altre così così. Quello piemontese è puntuale, insomma, è aggiornato.
Perché ad esempio in alcuni, io abito a San Damiano, c'è all'interno del paese una fabbrica che è stata acquistata da privati e ormai abbandonata, l'ex Facis, che ha tutta la copertura, pavimenti che si presume che siano d'amianto.
È la proprietà di chi?
È la proprietà di alcuni privati che comunque avrebbero i soldi per poter fare questo tipo di lavoro, perché è comunque gente che possiede diversi immobili e abita a San Damiano. E questa cosa non è mai stata fatta, tra l'altro è un edificio abbastanza pericoloso perché all'interno vanno a dormire diversi senza tetto, è già andato a fuoco, c'è di tutto, una foresta.
E una mobilitazione della città non c'è stata?
No, ci sono delle proteste, diciamo così, disseminate, però il comune continua a dire che non può fare niente, però dall'altra parte è però un sindaco, ad esempio come quello di Casale, che comunque ha fatto un'ordinanza, anche lui non avrebbe potuto fare niente.
No, l'ordinanza che ha fatto il sindaco è stata un'ordinanza apripista, ma sul fatto di non poterlo produrre e commercializzare,
sì,
non ha potuto dire togli.
Di toglierlo, però,
e neanche adesso.
Però su certe situazioni di questo tipo, su altre invece
ce l'ha fatto adesso il sindaco attuale,
sì.
Ha fatto un'ordinanza per un capannone che è malmesso, che era mezzo nascosto, non lo si sapeva, un capannone privato, vedono che c'è questo amianto, chiama i proprietari e li avverte, ti faccio l'ordinanza, ma è quello che avevo detto prima, adesso lo rispiego. Tu fai l'ordinanza,
sì,
come
qui è
comune.
Sì, il comune che deve sostenere le spese.
No, il cittadino lo dovrebbe fare, ma se il cittadino non lo fa, lo deve fare poi il comune,
sì,
stesso. Ora, lo fa per un lavoro. Se il giochino passa, poi su tutti, lo deve fare.
Perché in questi casi...
Ce l'ha i soldi il comune di San Damiano per bonificare?
I soldi presumo di no, però la situazione è comunque grave, queste persone, cioè un assurdo, perché fossero nullatenenti, comunque la possibilità di fare questo
ma
tipo...
Ma se questi non lo fanno,
non c'è
il comune lo deve fare.
Però...
Una volta che ha fatto l'ordinanza, dopo un certo periodo poi deve provvedere, perché... Se fa questa ordinanza perché il caso
può rivalere sui proprietari,
sì, che puoi far poi avvalerti, promuovi una causa e la fai, intanto paghi la causa.
Certo.
È per questo che poi i comuni cercano di trattare con i privati per farli venire a miti consigli e che lo facciano.
Perché in altri casi, ad esempio, sono proprietaria di un alloggio dove non abito, facciamo riunioni su riunioni perché dobbiamo eliminare la copertura d'amianto sui garage, però la questione dei singoli proprietari che comunque la spesa, ma no, non è vero, il muratore,
certo,
che ti dice ma no, ma io queste cose le tagliavo così senza niente, tu gli dici ma magari fa male, cioè c'è molto fatalismo. Poi c'è la grande responsabilità magari di questi proprietari di grossi stabili così, però nel piccolo c'è anche la responsabilità personale delle persone che comunque non si assumono le proprie responsabilità anche per dei costi che poi alla fine abbiamo visto non è che ci siano questi costi così incredibili.
Io sentito una persona di Casale dire ma io adesso devo far studiare mia figlia,
ma
poi...
non ha questi costi così incredibili che non siano spese insostenibili. Io pensavo che chissà che
il fatto è che non si muore subito,
sì,
se ti piglia ti muori tra 20 e 30
anni.
Io avevo sentito che in realtà il boom, il picco dell'esplosione del museo degli uomini a Casale è previsto per...
Sì, tenuto conto di quanto amianto c'è ancora, fai una proiezione, dici il picco è nel 2020, una parola sì. che mi piace poco, perché io
sì,
spero
no,
sempre
dire,
no no
cioè,
no dico una parola che mi piace poco, ma è vera questa cosa qui, cioè, che mi piace
dovrebbe...
poco nel senso che io spero sempre sì. che trovino una cura prima,
certo,
e che così al picco
certo.
non ci arriviamo, però è vero.
Beh,
sì,
picco, uno
sì no no certo
della malattia,
però poi una volta che si è arrivati al picco non è che poi da quel momento lì zac è finito, c'è la fascia anche se discendente, ma
a Cognolo c'era anche una fabbrica delle, c'era anche qualcosa del legno.
A Cavagnolo.
C'era.
Sì, che sì.
E quel villaggio ecologico che c'è adesso a Casale, e dove c'era la fabbrica dell'Etame? C'è un qualcosa di. Dove c'era la fabbrica dell'Etame uscendo da. La fabbrica dell'Etame
è stata demolita.
E che bello,
ecco,
è
lì.
Fanno un parco.
Ah, un parco.
Parco Eternot.
Ah, ok. Invece la parte che c'è ancora in città, Casale, che c'è il centro, no, non è vero, cioè c'è ancora, c'era ancora il marchio.
Sono stati i primi a essere bonificati, molti anni fa.
Quello lì, però ancora il marchio delle, c'è ancora, fino a qualche anno fa c'era ancora il marchio dell'Eternit, ed era un circolo qualcosa.
Sì. Ma no, ma quello era il dopolavoro. Sì, era, si chiama, per i casalesi ancora l'ex dopolavoro Eternit. Ah. Però no, non lo chiamano più.
Sì,
così,
no, no, però fino a qualche anno fa c'era ancora, mi sembra, l'ho visto io, cioè io sono anni che vado.
Anche sullo stabilimento finché c'è stato, c'era la scritta, sì, non dove c'è il cinema però, non dove c'è il polo fieristico, lì erano gli ex magazzini, facevano parte dell'Eternit, ma sono stati i primi a essere bonificati, direi negli anni Ottanta.
Un anno c'era stato il raduno, un incontro a livello internazionale sull'amianto a Casale. Tutti gli anni è a Casale. O
la
c'è,
giornata
mondiale
delle vittime dell'amianto a Casale tutti gli anni è il 28 di aprile e giorni vicini lo si fa. Poi si sono fatti e si fanno dei convegni, dei congressi, sì.
E lì infatti c'erano persone, cioè c'erano delegazioni da tutto il mondo.
Sì, sì.
C'era ancora forse una domanda.
Prima lei parlava di altri stabilimenti eterniti in Italia, ad esempio ha citato Genova. Questi...
No, Genova c'era la sede legale, lui ha detto, ha cominciato a Genova, c'era solo la sede legale, gli uffici.
Ma c'erano altri stabilimenti in Italia?
Sì,
sì,
c'erano.
C'era Valeri, c'è Riviera, d'Emilia.
E come sono intervenuti nel processo?
Allora, in quel processo del maxi processo... Guarignello aveva tirato dentro anche Bagnoli di Napoli, Bagnoli è un grosso quartiere industriale alla periferia di Napoli, e aveva tirato dentro anche Rubiera dell'Emilia. Bagnoli è stato aperto, mi pare, negli anni 20, Rubiera negli anni 50. Ecco. Avevano avuto meno produzione e... quello di Bagnoli no, era tenuto male, addirittura c'erano le case degli operai nello stesso perimetro. Quello di Rubiera aveva delle caratteristiche migliori. Nel processo di primo grado addirittura si era giudicata prescritta la parte che riguardava Rubiera e anche Bagnoli, perché non si era provato che venisse distribuito quello che viene chiamato il polverino, che il polverino non è la polvere lasciata genericamente, ma sono gli sfridi che derivano dalla lavorazione dei tubi. Quando fanno la bava intorno venivano ripuliti e quello è il polverino, particolarmente insidioso perché i tubi venivano fatti con l'amianto blu, perché che è l'amianto più pericoloso, non che l'amianto bianco faccia bene, che sia come prendere il bicarbonato, però l'amianto blu è peggiore. E quindi c'erano quegli stabilimenti lì, ma poi l'Eternit aveva stabilimenti a Siracusa, ne aveva in Sardegna, e poi comunque l'Eternit era l'azienda, il gruppo principale, ma anche altri producevano lo stesso materiale, la Fibronit per esempio, con due stabilimenti grossi a Bari e a Broni in provincia di Pavia. Per alcuni dirigenti di Broni, molto anziani ormai, c'è in corso un processo che fanno il rito abbreviato, quindi il rito abbreviato vuol dire a porte chiuse, e finirà come finirà, perché non ci sono, cioè, tra l'altro appunto lì i proprietari non ci sono neanche più, sono morti tutti, quindi non c'è neanche più, ci sono degli anziani dirigenti, ma alcuni anche ultra novantenni, quindi non... poi c'erano anche altri tipi, altre aziende che producevano questo materiale, aziende più piccole, ecco, però era un materiale veramente versatile. Adesso gli usi principali erano nelle tubazioni e nei tetti, ma anche è stato impiegato negli arredi urbani, ma anche nella coibentazione dei treni, delle navi, degli aerei, ma anche in diversi tipi di lavorazione. Cioè, un conto erano le aziende che producevano i manufatti e un conto erano quelle aziende che comunque lo utilizzavano all'interno della loro lavorazione. Se dovevi fare degli stampi anche nella lavorazione della gomma, veniva utilizzato perché a contatto con la gomma consentiva di non attaccare, per esempio anche nelle fabbriche degli pneumatici, ad esempio, negli sfridi dei freni, come si chiamano, dei freni, nei dischi, sì, nei ferodi dei freni, nei fond dei parrucchieri, nelle guarnizioni, negli abiti dei ignifughi, certo.
Infatti in fonderia le nostre tute erano...
Gli orafi, i tappetini che gli orafi utilizzavano sui banchi da lavoro per poter fondere erano... A Valenza, per esempio, ci sono stati parecchi casi di orafi morti di mesotelioma. Non si è mai arrivati ad una sentenza di condanna per un motivo molto semplice, sempre per colpa del male, cioè è il male stesso che protegge chi l'ha diffuso. Mi spiego, l'orafo lavora magari 10 anni in un'azienda, 5 in un'altra, 7 in un'altra. A un certo punto questa persona prende il mesotelioma. Chi viene incriminato? Tutti quei datori di lavoro presso cui ha lavorato, perché non hanno usato le precauzioni, eccetera, eccetera. Va bene. Ogni avvocato, ogni difensore di quegli imputati dice: ma provamelo che lui se l'è preso proprio in quei 10 anni, provamelo che se l'è preso. E poiché c'è una latenza lunga ma è variabile, non riesce ad imputarla. Ma nel nostro codice tu devi imputare un reato preciso a una persona, altrimenti non la puoi condannare. E quindi...
Ma esiste una data da cui, per dire, fino a una certa data si può dire non lo sapevamo, da lì in poi non si può più dire non lo sapevamo.
Ma allora, cioè, intanto bisogna vedere che livello di consapevolezza nelle persone, nei cittadini, da noi a Casale, pur essendo una fabbrica,
per dire, uno che è tipo il padrone del laboratorio dell'orafo, piuttosto che
lì, io direi che una consapevolezza così precisa non ce la poteva avere, no. Non ce la poteva avere, obiettivamente non la poteva avere.
Anche quelli che, per dire, appunto, il discorso adesso dell'Olivetti, da un certo periodo.
Lì lo vedremo al processo.
Nel lavoro comunque ci sono delle norme precise,
sì,
tra cui la 626, che la legge 626,
sì, lo so,
che implicano. Vabbè,
perché
indica che
il
datore di lavoro
è nel
94. Ecco, però
io ho lavorato negli anni 70 in un'azienda che produceva o comunque trattava l'amianto, cioè questi erano tenuti già negli anni 70 a sapere che...
Guardi, un conto sono le aziende in cui era impiegato l'amianto, un conto sono le ditte che lo utilizzavano, che producevano, cioè che lo utilizzavano come elemento fondamentale di produzione, a quel livello lì, e cioè a livelli che erano i massimi livelli del cartello mondiale, non potevano non sapere. Dico di più, negli anni 50 si è trovato dopo che erano state ordinate degli studi scientifici che sono stati fatti, ordinati dalle aziende, studi scientifici che sono stati fatti, hanno manifestato l'evidenza della fibra d'amianto che causa il cancro, e quegli scienziati sono stati tacitati, quindi non si può dire che a quei livelli lì non sapessero, mentre nell'aziendina orafa non lo so.
Sì, quelli magari non sapevano. E nei tubi dell'acqua, cioè la fibra si disperde, cioè in un tubo.
Non c'è prova scientifica, non c'è prova scientifica che possa essere nociva. Il problema dei tubi è di chi va a lavorarci, sì, perché quando devi intervenire dei tubi dell'acqua come del gas eccetera,
però non c'è evidenza.
Al momento no, al momento no.
Posso solo aggiungere un utilizzo dell'amianto, era anche quello di far creare una sorta di neve artificiale a teatro.
Ah, certo.
Infatti
certo,
nel film film c'è anche questo riferimento.
C'è quello veramente. C'è più di così.
Era già in polvere.
Era ovunque. Anche nelle Bourdelèche, no? Quelle di allora, io direi che è stato un pomeriggio intenso. Ringrazio la nostra ospite. Grazie Luca. Grazie. Troppo mettere le mani avanti, ma stiamo trattando con Don Antonio per fare una rassegna di cinema all'aperto o al chiuso se piove, e l'idea di Giovanna era proprio di proporre un posto sicuro e di Luca. Sarà una proiezione gratuita, se la faremo, se riusciremo, ci sarà una serie di film, adesso non so se riusciremo anche a prendere questo film, e niente, siete invitati, tanto siete tutti nel nostro indirizzario. Se non lo siete potete scrivere su quel foglio. Chi vuole acquistare il libro? Perfetto, chi vuole acquistare il libro lo può fare, c'è uno sconto di ben 2 euro della libreria Il Pellicano di Asti, così faccio pubblicità, e ci sarà un bellissimo segnalibro del nostro museo che vi chiede anche 5 per 1000, ma potete anche non darci.
Io,
se ce lo
io lo prendo più che altro per il segnalibro.
E grazie a tutti. Grazie.
Grazie.